tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Le donne protagoniste della Bibbia, la musica degli spiritual e la preghiera cristiana del Padre Nostro sono questi i temi al centro della prima puntata di Tempo dello Spirito in versione estiva. Buongiorno, buona domenica da Paolo Tognina e Luisa Nitti.
Con oggi la trasmissione cambia veste. Vi accompagneremo per tutta l'estate con 3 nuove rubriche. Ci auguriamo che queste novità possano essere di vostro gradimento.
Protagoniste della Bibbia è la rubrica con cui apriremo tutte le puntate di questa estate 2022. Abbiamo interpellato alcune pastore, studiose della Bibbia, teologhe, sia di ambito protestante che di ambito cattolico, chiedendo loro di presentare dei ritratti di donne della Bibbia, dell'Antico come del Nuovo Testamento.
In che modo queste donne sono state ricordate o dimenticate dalla tradizione cristiana? Quale segno hanno lasciato? Che cosa dicono quelle donne ai credenti e alle credenti di oggi?
Questa mattina apre la rubrica la storica e teologa Adriana Valerio, che è stata fondatrice e presidente dell'Associazione Femminile Europea per la Ricerca Teologica e che oggi dirige il progetto internazionale e interconfessionale La Bibbia e le donne.
Questo progetto diretto da Adriana Valerio, attraverso la pubblicazione di 20 volumi in 4 lingue, coinvolge studiose da tutto il mondo, impegnate nella ricostruzione dell'identità storico-religiosa delle donne.
Ascoltiamo quindi questa mattina Adriana Valerio, che apre la rubrica Protagoniste della Bibbia con un intervento sulla figura biblica di Eva.
Protagoniste della Bibbia.
Eva, o meglio, l'interpretazione che è stata data della sua figura, ha certamente comportato un enorme danno per le donne. Ha costituito infatti un modello autorevolmente negativo di identità femminile dal quale è stato difficile sottrarsi. L'interpretazione del secondo racconto della creazione, capitoli 2 e 3 di Genesi, è stata usata nella tradizione cristiana per giustificare la subordinazione della donna, legittimandone l'inferiorità sotto l'aspetto fisico. Eva è stata creata dalla costola di Adamo, tratta cioè da un uomo. Inferiorità morale, lei che induce l'uomo al peccato, alla trasgressione, e anche legittimandone l'inferiorità giuridica, deve essere sottomessa all'uomo come punizione, egli ti dominerà. Ora sappiamo che il racconto della creazione e della caduta non è un fatto storico. L'universo non è nato in 6 giorni, Eva non ha una costola in più rispetto ad Adamo, né può essere nata da un uomo, già che sono le donne che partoriscono e non viceversa. Eva, come Adamo, non è mai esistita nella sua individualità e pertanto non ha una responsabilità personale nella trasgressione a un comandamento divino. Eva, madre dei viventi, non può condurre alla morte. Ci troviamo davanti al mito delle origini, in presenza cioè non di una cronaca di avvenimenti accaduti che vogliono suscitare sgomento o senso di colpa, ma al contrario davanti a una narrazione poetico-sapienziale che vuole infondere coraggio e speranza. Anche se narrato da un punto di vista maschile, il racconto fa emergere comunque che la disuguaglianza tra i sessi non appartiene all'ordine divino, giacché Dio ha creato ciascuno, maschio e femmina, a sua immagine. Così come il dolore del parto per la donna o la fatica del lavoro per l'uomo è un'amara constatazione dell'esistente, non una punizione di Dio. Il significato religioso che attraversa questo testo non è dunque un messaggio di condanna, ma piuttosto è l'annuncio di fede nella presenza di un Dio che accompagna la nostra vita anche nel male, che offre all'umanità continue possibilità di vita. Il bene trionferà sul male. Dio rinnova sempre la sua alleanza, anche se l'umanità se ne allontana. Già a partire dagli umanisti di fine 400 come Cornelio Agrippa, Lucrezia Marinella e Moderata Fonte, c'è stata una rivalutazione di Eva, interpretata come una rappresentazione simbolica dell'umano alla ricerca di una propria autonomia. Nella narrazione biblica, infatti, emerge la forza di questa figura femminile. Eva è la protagonista, non Adamo, che appare passivo e infantile. È lei l'esito dell'evoluzione positiva e complessa della creazione. È lei che ricerca la conoscenza, che esercita la libertà anche di trasgredire, acquisendo un alto livello di autonomia. È lei che dà origine alla storia, immettendo la drammatica conoscenza della differenza tra bene e male. È lei la madre di tutti i viventi, portatrice di conflitti ma anche di cultura, di identità e di differenza. Il suo è il potere della vita.
Era la storica e teologa Adriana Valerio con noi a Tempo dello Spirito per la rubrica dedicata alle donne della Bibbia.
Tempo dello Spirito in versione estiva, lo abbiamo già detto in apertura, intende dedicare spazio anche alle relazioni tra musica e spiritualità.
Proprio così, e quest'estate abbiamo scelto di realizzare una rubrica musicale dedicata agli spiritual afroamericani, i canti religiosi che affondano le loro antiche radici nella storia degli schiavi neri che risale al 600 e 700.
Musica spirituale e religiosa dunque, che in qualche modo è stata anche l'antenata del blues e del jazz.
Abbiamo chiesto ad uno specialista di guidarci in questo percorso. Sarà con noi tutte le settimane il pastore valdese Paolo Ribet, che è pastore ad Aosta e cura anche la Chiesa Riformata di Lingua Italiana a Ginevra.
La musica e lo spirito.
Buongiorno Paolo Ribet, benvenuto a Tempo dello Spirito, grazie per aver accettato di partecipare alla nostra rubrica estiva La musica e lo spirito.
Buongiorno a te, buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori.
Una rubrica che quest'anno noi dedichiamo interamente agli spirituals. Paolo, tu ci guiderai in un percorso di carattere storico, musicale, teologico alla scoperta di questi canti che nascono fra i neri schiavi in America e che arrivano fino a noi con tutta la loro intensità spirituale. Fra l'altro, Paolo, tu hai curato, diciamolo subito, un libro sugli spirituals insieme a Fiorenzo Gitti, un libro pubblicato con l'editrice Claudiana. Posso chiederti come nasce la tua passione per questo tipo di canti?
Sì, va detto che questi canti mi hanno sempre attirato per la loro bellezza e direi anche per la loro forza. Poi, per terminare i miei studi di teologia, anni fa, sono stato per un anno negli Stati Uniti e lì mi sono dovuto confrontare con la storia e con la teologia degli afroamericani, che in quel tempo era molto forte, molto sentita. Tornato in Italia, ho portato avanti queste ricerche e questi studi.
Dunque, gli spirituals, questi canti dei neri schiavi in America. Per iniziare, ti chiediamo come si è arrivati a questa condizione di schiavitù.
Va detto che nelle colonie inglesi del Nord America ci si è arrivati quasi per caso. Giusto 403 anni fa, nell'agosto del 1619, una nave olandese è approdata a Jamestown in Virginia per vendere il suo carico, frutto di una razzia compiuta su una nave spagnola, e tra la merce, diciamolo fra virgolette, fra la merce in vendita c'era anche una ventina di schiavi africani. In quel giorno qualcosa di nuovo era nato di fatto nelle colonie inglesi del Nord America, ma probabilmente lì per lì nessuno se ne accorse, anche se questo fenomeno avrebbe poi segnato pesantemente la storia americana per 2 secoli e mezzo. La schiavitù, in sé, era già da più di un secolo una pratica comune nelle colonie spagnole e portoghesi dell'America centrale e dell'America meridionale. E nelle colonie inglesi era diffusa la cosiddetta pratica della servitù a tempo, perché c'erano dei bianchi poveri che per pagarsi la traversata atlantica si vendevano praticamente al capitano della nave e questo all'arrivo vendeva a sua volta queste persone, facendo entrare in servizio queste persone per in genere 5 anni presso dei padroni. Erano di fatto una schiavitù a tempo. E allora, ben presto però, il numero dei neri importati, anche questo detto fra virgolette, aumentò a dismisura anche per la crescita e lo sviluppo della coltivazione estensiva del tabacco e del cotone. Così che già negli anni 40 del 600 le varie colonie cominciarono a codificare la schiavitù. Per fare dei numeri, nel 1790, quando per la prima volta 2 delegati quaccheri presentarono al Congresso una mozione per abolire la schiavitù, gli schiavi erano circa già 700.000, un numero enorme, su una popolazione per di più di circa 4 milioni di persone nei 13 stati che allora componevano l'Unione. Ebbene, il loro numero salì fino a quasi 4 milioni nel 1860, cioè all'inizio della guerra di secessione, su una popolazione totale di 31 milioni e mezzo, di cui soltanto 6 però negli stati del sud.
Certo, sono dei numeri che ci danno già l'idea di un quadro piuttosto importante. Visto questo quadro che tu hai già delineato, possiamo ben immaginare che la tratta avesse su queste persone un impatto davvero devastante.
Hai perfettamente ragione, perché passando, diciamo, dai numeri, dalla realtà, diciamo, complessiva, se noi andiamo a guardare le persone, erano delle persone che venivano rapite, trasportate e vendute come schiavi, per quindi doveva essere una realtà assolutamente traumatica. Voglio fare un piccolo esempio, piccolo se volete, ma che mi ha molto colpito. Già quando questi africani incontravano gli europei, già in Africa, questo era per loro qualcosa di traumatico. Pensiamo un attimo, un africano che è sempre vissuto nella foresta, che viene rapito e che si trova davanti un irlandese, uno scozzese, con la pelle bianca, i capelli rossi, gli occhi verdi e per di più violento, che frustava e che parlava in una lingua sconosciuta, questi poveracci dovevano pensare di avere davanti il demonio in persona. Noi diciamo l'uomo nero, loro dicevano l'uomo bianco. E poi, una volta giunti dopo un viaggio spaventoso, giunti in America, venivano considerati semplicemente delle cose, delle bestie da soma, senza alcun diritto.
In questa prima puntata estiva, allora, quale spiritual ci presenti?
Ho voluto proprio cercare di comprendere questo stato emotivo, questo trauma, e quindi ho pensato di proporre per iniziare il nostro percorso uno spiritual molto famoso. In inglese, "Sometimes I feel like a motherless child". Il testo dice: talvolta io mi sento, ma io traduco, mi sento come un bambino strappato a sua madre, lontano, molto lontano da casa. E mi piace pensare che la madre di cui si parla non sia solo la madre naturale, a cui pure i figli venivano però strappati brutalmente, diciamo anche questo, ma la madre fosse anche in qualche modo l'Africa, la terra madre, con tutto il suo portato di lingua, di cultura e io direi anche di nostalgia.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes Sometimes I feel like I'm almost done. Sometimes I feel like I'm almost done. Sometimes I feel like I'm almost done and alone all the way from home.
Il pastore Paolo Ribet, lo ricordiamo, sarà nostro ospite per tutte le puntate estive, ci guiderà in questo percorso iniziato oggi sulla musica degli spiritual.
Ancora novità per la versione estiva di Tempo dello Spirito, ci occupiamo in chiusura di ogni puntata della preghiera cristiana per eccellenza, il Padre Nostro.
Il commento a questa preghiera è curato dal professor Erik Nofke, docente di Nuovo Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma.
Per iniziare abbiamo chiesto al professor Nofke questa domenica una riflessione generale sulla preghiera a partire dalle prime comunità cristiane.
Il Padre Nostro, a cura di Erik Nofke.
La preghiera è dialogo con Dio, un dialogo intenso, forse complesso, ma che accompagna tutte le culture umane. Naturalmente, dunque, anche i primi cristiani pregavano. Ma come? Non è facile ricostruirlo, perché non abbiamo testimonianze complete sulle loro liturgie. Non sappiamo, ad esempio, quando si usasse il Padre Nostro. Solo qualche antico testo lancia qualche sprazzo di luce sulla preghiera delle prime comunità. Ad esempio troviamo in Prima Corinzi 14 un'istantanea sulla vita di un gruppo fortemente carismatico, animato dalla convinzione che lo Spirito Santo agisse in loro, dando vita a tante manifestazioni diverse che arricchiscono un culto molto animato e allegro, che tende a scivolare però in forme caotiche, in cui la dimensione realmente comunitaria rischia di perdersi, rendendo così necessario l'invito dell'Apostolo a far tutto con sobrietà, soprattutto per dare una buona testimonianza a chi si dovesse avvicinare. Qua e là nel Nuovo Testamento si possono individuare testi di inni o di preghiere che furono inserite in questi scritti soprattutto per fare riferimento a concetti teologici fondamentali e condivisi. Particolarmente famosi sono l'inno all'amore di Prima Corinzi 13 e l'inno cristologico di Filippesi 2. Si tratta di preghiere comunitarie cantate durante il culto. Purtroppo anche sulle liturgie in uso nelle sinagoghe del tempo sappiamo abbastanza poco, mentre grazie ai ritrovamenti nelle grotte in prossimità del sito di Qumran abbiamo numerose preghiere anche molto belle di questo gruppo di ebrei che viveva sulle rive del Mar Morto, separati dagli altri ebrei, che difficilmente tra l'altro avrebbero condiviso una teologia così radicale. Eccone un esempio. Quanto a me, in Dio è il mio giudizio, nella sua mano è la perfezione della mia via con la rettitudine del mio cuore, e per mezzo delle sue giustizie cancella il mio peccato, poiché dalla fonte della sua conoscenza ha aperto la sua luce, e i miei occhi hanno contemplato le sue meraviglie, e la luce del mio cuore ha contemplato il mistero futuro e quello presente. Lui che è per sempre l'appoggio della mia mano destra. Il procedere dei miei passi va su salda roccia, non vacilla di fronte a nulla, perché la verità di Dio è roccia dei miei passi, e la sua forza l'appoggio della mia mano destra. Dalla fonte della sua giustizia è il mio giudizio, e dal suo mistero meraviglioso la luce del mio cuore. Sono parole di viva speranza e fiducia nella grazia di Dio che salva chi a Lui si affida, entrando nella comunità degli eletti e adattandosi alla sua rigida disciplina. In altri testi, purtroppo piuttosto frammentari, troviamo le preghiere recitate in occasione della liturgia del sabato. Qui la comunità esprime la sua convinzione di celebrare con gli angeli la gloria di Dio nella liturgia divina. Il Padre Nostro, però, non esprime idee così diverse dal resto del giudaismo, anzi, vi si trovano diversi legami con preghiere che si affermeranno nei secoli successivi nel giudaismo rabbinico. La comunità cristiana, nella preghiera di Gesù, è in piena comunione con gli altri ebrei. È piuttosto la scelta delle cose da chiedere a Dio che si caratterizza, ma questo lo capiremo un po' per volta nei prossimi incontri.
Siamo in chiusura di questa prima puntata di Tempo dello Spirito Estate. Grazie per essere stati con noi.
Aspettiamo i vostri commenti alle nuove rubriche estive. Potete contattarci attraverso la pagina Facebook Voce Evangelica.
Un ringraziamento infine anche al tecnico Enea Adami con noi oggi in studio da Luisa Nitti e Paolo Tognina. Buona domenica.